buonasera, buongiorno, a qualunque ora ci ascoltate, ben ritrovati a un nuovo episodio di Infedeli alla linea. Io sono sempre Vic e con me i miei compagni di avventure, Beatrice ed Emanuele. Prima di introdurvi dico solo buonasera perché registriamo di sera, quindi mi viene naturale.
E giustamente, buonasera e salve a tutti e a tutti, benvenuti. Vediamo un po' che succede oggi, eh?
Ah, ti vedo pimpante, scoppiettante, posso dire?
Sono scoppiettante, per questo sono scoppiettante, no spoiler.
Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati, e anch'io sono scoppiettante, soprattutto sono molto curioso di sentire cosa avranno i miei compari da dire su questo disco, perché non so fare pronostici.
1x2,
esatto, metto la tripla.
C'è ancora il Totocalcio?
Me lo sono chiesto anch'io recentemente, non so se proprio la schedina al bar ci sia, probabilmente no, però magari come fossile culturale rimane in qualche forma.
Non lo ricerco, non lo googolo, perché lascio agli ascoltatori l'incombenza a questo punto di farci sapere, potendo contattarci in diversi modi. Possono contattarci su Instagram, ci cercate Infedeli alla linea _podcast, ci potete cercare su infedelialalinea.it, infedelialalinea@outlook.com, una mail diretta. Oppure che cosa? Potete anche seguirci sul nostro canale Telegram, tutti i link sono in descrizione nell'episodio. E che altro? Come potete interagire con noi? Potete dirci se vi piace, se non vi piace. Potete anche votare per idee e dischi nelle nostre mega listone che abbiamo nel nostro sito. Anche qua c'è tutto il link in descrizione. Devo dire, ragazzi, abbiamo ricevuto parecchi voti, il pubblico chiede certi dischi,
sì.
Ma oggi parliamo di, l'hai un po' introdotto tu con questo 1x2, un disco che non riesce a fare pronostici per questo album, perché? Spiegaci, elabora.
Allora, non riesco a fare pronostici in merito al vostro giudizio sul gruppo. Posso pensare un po' a Vic, cioè posso fare dei pronostici su Vic, su Bea molto meno, anche se ho qualche ricordo di racconti forse, ma poi eventualmente me li confermerà, e anche sul disco nello specifico, perché è un disco, secondo me, è un disco difficile, perché vedremo poi, io stesso sono ancora piuttosto vago nel giudizio. Vabbè, mi aiuterete voi a chiarirmi le idee. Il disco è del 1996 ed è No Code dei Pearl Jam, il quarto disco dei Pearl Jam. Pearl Jam non hanno bisogno di presentazioni, ma noi adesso ce li presenti,
esatto,
comunque.
Perché comunque 96, ragazzi, sono passati quanti anni?
28.
Quindi c'è gente che non era nemmeno nata quando uscì questo No Code. Io me lo ricordo molto bene quando uscì. Pearl Jam io li ho, non scoperti, ma diciamo cominciati a seguire con il secondo album e non con Ten. E quindi con il secondo album Versus del 93, andando veramente a braccio perché insomma io ho tutti gli album in collezione, però il tempo passa. Quello mi piacque perché era un po' meno, a me non mi è piaciuta la produzione di Ten, molto molto riverberata,
non solo
patinata,
a te, anche a loro.
E soprattutto Versus è un album, poiché mi sono preparato, ho fatto i compiti a casa, professor Ema, mi sono andato a riascoltare tutta la discografia, e Versus decisamente è un suono più vicino alle mie corde, un po' più aggressivo e meno classic rock, chiamiamolo così. Quindi mi ricordo bene quando uscì No Code, mi ricordo bene quando uscì Versus, che anche quello fu un disco abbastanza di rottura rispetto ai Pearl Jam più classici, se vogliamo. Apologize. e mi ricordo bene quando cacciarono Dave Abruzzese o Dave Abruzzese, gli amici.
Bea, cosa dice?
Abruzzese, dai, non si può.
Ah, qui Abruzzese, ok.
Come si fa?
Abruzzese. E chiamarono il loro amico Jack Irons. E notai subito un cambiamento fondamentale, che dal 94-95, insomma, quando arrivò Jack Irons, i Pearl Jam diventarono vecchi.
In che senso?
Avevo un'immagine, i primi tre album, i Pearl Jam, no? E poi con Jack Irons cominciarono a indossare questi maglioni che non sapevano di niente.
Ah, ma a livello estetico,
sì,
dici?
Sì, Jack Irons, che potrebbe essere un, non lo so, il meccanico di motorini, cioè non avevano un'immagine molto rock and roll. Poi vediamo i cambiamenti che portò Jack Irons a livello di suono. Jack Irons, che però, giusto per fare un po' di storia laterale, perché appunto li conosco un po' tutti, fu quello che mise in contatto i Pearl Jam, prima di diventare Pearl Jam, quando erano alla ricerca di un cantante. Lui aveva conosciuto, non so se sapete la storia, come conobbe il buon Eddie Vedder, sì, cantante dei Pearl Jam. Praticamente Eddie Vedder faceva il roadie in un locale. Jack Irons, che era famoso per aver suonato nei Red Hot Chili Peppers agli inizi, era nella backing band di Joe Strummer nel tour del 1989. Quindi quando arrivò a suonare nel locale dove lavorava Eddie Vedder, diventarono, diciamo, conoscenti, amici, e Jack Irons fu chiesto, era amico della band, gli fu chiesto di diventare il batterista, però in quel momento non aveva interesse a spostarsi a Seattle, e disse: io però conosco un cantante, e quindi da lì è nato un po' il tutto. Sapevate questa storiellina? Cosa c'entra Joe Strummer?
Mi ricordavo di un demo che lui gli aveva mandato.
Ma come si conobbe, conobbero Jack Irons e Eddie Vedder. Quindi Joe Strummer li mise in contatto. E io quel disco del tour di Joe Strummer '89 ce l'ho, e fa abbastanza schifo, tra l'altro. E quindi io conoscevo già, io ce l'avevo prima del 1996, perché io mi leggevo i vari librettini, cazzo, questo Jack Irons lo conosco, e quindi non sapevo la storia, ma sapevo che aveva suonato con Joe Strummer, pensa te. E prima del 1996, per aggiungere un ulteriore tassello, cosa succede? C'è la collaborazione con Neil Young, e poi vedremo.
Sì.
Vedremo, c'è la collaborazione che è doppia, anche qua sapete, immagino conosciate o comunque avete sentito parlare di Mirror Ball, l'album di Neil Young, dove la backing band sono i Pearl Jam.
Certamente.
Yes.
E i Pearl Jam hanno fatto la stessa cosa con un singolo, Wrecking Ball, dove c'è Neil Young che come guest che suona. Quindi è un po' un addendum, se vogliamo, col livello di suoni, praticamente siamo lì. E voi lo conoscete questo Mirror Ball? Avete ascoltato quando uscì, dopo?
Io l'ho ascoltato tempo fa, ma poco, lo conosco, so della collaborazione, ma sinceramente non lo conosco bene, ma ero sicuro che tu lo conoscessi, cioè sono sicuro che tu lo conosci bene.
No, neanche io lo conosco, cioè lo conosco che loro praticamente parteciparono al disco, ma non conosco il disco e non l'ho ascoltato, anche se secondo me qualche cosa si è sentita. Ora,
eccolo qua, ce l'ho qua davanti, con questo.
Per gli ascoltatori
cartuncino.
Lui ci fa vedere i CD preparatissimo.
Esatto, hai visto?
Come sempre.
Perché i dischi di Pearl Jam vanno acquistati quantomeno per un gusto, se vi piace la grafica, il packaging, sono belli oggetti e prima di entrare nell'oggetto di oggi, però avete capito, insomma, che io li conosco un po', li ho anche visti nel 2003.
Dove?
All'Arena di Verona, di cui ho anche il bootleg da qualche parte, con annesso biglietto,
sì,
quando una volta c'erano i biglietti cartacei, erano piccoli souvenir. Mentre voi, dai, sciorinate la vostra esperienza.
Beh, io liceo, perché avevo molti molti amici, anche alcuni tuttora cari amici, anche amici miei e di Vic, che erano, in particolare penso a uno che era particolarmente fan, anche se al tempo non lo frequentavo, però al liceo, insomma, il grunge in generale e i Pearl Jam erano particolarmente amati e diffusi, quindi mi erano arrivati i primi tre dischi, quindi conoscevo Ten versus e Vitalogy sì? Si pronuncia, profe?
Vitalogy, sì.
Bea interdetta.
Io avevo detto Vitalogy.
Io ho sempre detto Vitalogy.
Magari
però
mi sono sempre sbagliata, perché l'inglese
ho paura
l'ho imparato,
che mi cazzi.
L'ho imparato tardi, non ho mai sentito, devo dirvi, sono impreparata. Io ho sempre detto Vitalogy.
Io ho sempre detto Vitalogy e adesso controllerò.
Però ricordiamoci che la pronuncia americana e inglesi, British, sono diverse, specialmente quando si parla dell'utilizzo della I. Come in americano si dice anti, capito? Anti, invece in inglese si dice anti, quindi dipende.
Quindi stasera resteremo con il dubbio, vabbè, ma non è importante. Mi fermo a Vitalogy, ho snobbato un po' No Code, poi a fasi alterne le ho ripresi, Yield, sono arrivato a Binaural, che a dispetto del giudizio di molti, ma a me al tempo quando era uscito piaceva, poco altro in avanti. E ho sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con i Pearl Jam, però magari vado ad approfondire dopo. Però allo stesso tempo sono un grandissimo estimatore di Vedder, della voce di Vedder, del modo di stare sul palco di Vedder. Ritengo lui, soprattutto nei primi anni, penso all'Unplugged di MTV, lo ritengo anche di una bellezza, di una sensualità incredibile, per le movenze, per tanti aspetti. E poi permettetemi di aprire la solita piccola rubrichina di cazzi miei, in cui parlo delle cose che piacciono a me, perché qua bisogna tirare fuori, uno, il fugazzometro. Perché esiste una versione live di Eddie Vedder alla voce e il batterista, al tempo non so, penso fosse abruzzese.
Sì, la so.
Voce e batteria la di so. Suggestion dei Fugazi,
no,
la parte finale
pensavo,
di Suggestion.
Io pensavo l'altra, ce n'è anche
e
un'altra.
Poi, ecco. Eddie Vedder solista, bravo, che suona I'm so tired. Ecco, tu pensavi quello. Quindi pensavo. Insomma, già grande amore incondizionato per Eddie Vedder, potrebbe fare qualsiasi cosa, potrebbe picchiarmi l'intera famiglia e quindi andrebbe bene. Ma a questo aggiungo il Bad Religionometro, perché Eddie Vedder, grande ascoltatore di punk hardcore, grande fan dei Bad Religion, non ho più ritrovato questa informazione e quindi non so recuperare la fonte, però anni fa avevo letto che si era seguito un intero tour a fine anni 80 dei Bad Religion, ma soprattutto compare in un disco dei Bad Religion del 93, Recipe for Hate, come Cory, e addirittura in un pezzo Watch It Die canta una strofa.
Non sapevo nemmeno, ma dai.
Quindi, amico dei... Non lo sapevi? Sì, assolutamente. E quindi vabbè, basta. Direi che per me ha credito infinito. Può fare quello.
Hai ascoltato il disco solista, l'ultimo che ha fatto?
No, l'ultimo no. Ho letto delle recensioni e conosco il tuo parere e quindi... Non ho mai avuto il coraggio di ascoltarlo, perché ricordo che non eri stato particolarmente tenero.
No. E prima di passare a Bea, visto che ho tirato fuori qua tra i miei souvenir, il bootleg del concerto, li vidi nel 2000, il tour di Binaural.
Wow. Quindi il bootleg è quella serie cartonata marroncina che era uscita. Sì. Ah, eccolo là.
Bootleg
sì.
Ufficiale, che ci ho appiccicato dentro il biglietto, e c'ho anche una fotografia. Presente quelle cose che si stampavano dal fotografo?
Wow.
L'unica che è uscita del palco.
Quel bootleg l'avevo regalato a una persona al tempo a me molto cara, che amava i Pearl Jam e che li aveva visti in quel concerto. E io mi rammarico molto di non averli mai visti, li avrei voluti vedere soprattutto in quegli anni, però purtroppo non è mai successo.
Bea invece?
Allora, la mia storia nasce con Versus. Io mi comprai la cassetta, questa qui non è una delle storie, me l'ha regalato, me l'ha passato, no. Io proprio andai, mi comprai la cassetta di Versus e mi piacque tantissimo, però non andai indietro, cioè Ten in realtà non è mai stato una delle cose che ascoltavo. Invece, sorpassando Vitalogy, No Code, ve lo dico, mi fu, come si diceva quando si copiavano i CD all'epoca?
Masterizzato.
Bravo, ecco masterizzato. Mi fu masterizzato da uno dei nostri ascoltatori, Lorenzo, che era un genio della masterizzazione, faceva tutte queste cose, e me lo masterizzò con copertina stampata.
Cioè,
la compenso. Copertina stampata, ce l'ho qua tra l'altro. E quindi quello lì, devo dire la verità ragazzi, lo conosco dal 96 quell'album, ed è un album che conosco parecchio bene, ecco, poi vedremo insomma.
Ah, ecco.
Proprio parecchio bene, più di tutti gli altri, non lo sapevate, ma adesso
non lo sapevo, allora guidi tu stasera.
No, non è che
Bea alla guida.
Non è che guido, però lo so parecchio, cioè lo conosco veramente come parecchio bene. E poi dopo li ho un po' persi, per qualsiasi ragione, in questi giorni mi sono risentita, anzi diciamo da un mesetto mi sono risentita Yield, che è un album spettacolare praticamente secondo me. Chiaramente li conosco, cioè conosco un sacco di pezzi, anche perché sono andata al concerto, io li ho visti una volta sola nel 22 a Hyde Park, non hanno fatto niente di No Code ovviamente, lo sapevo perché la set list l'avevo guardata, quindi non me l'aspettavo.
No, ma sai che mischiano sempre loro, cioè non hanno mai una set list.
Penso nell'altra set list che avevo visto cose di No Code, cioè comunque. Cominciamo un po'.
Mentre parlavi, ero qua che ravanavo tra le mie CD. In realtà mi vergogno un po', ma mi sa che sono abbastanza. Mi sono dimenticato di quanto fan ero dei Pearl Jam, perché io di Ten ho addirittura tre copie. C'ho la versione remix, vabbè. Poi c'ho la versione europea, quella con le tre che trovi dappertutto, con le bonus track inutili, tra l'altro. La versione prima stampa, quella con 11 tracce, dove finisce su release e lì devi finire l'album. Poi di Versus ho due copie, cioè la versione CD europea e la versione con scatola in cartoncino americana. E di No Code, adesso, l'avevo già detto in una puntata, non mi ricordo quale episodio, ho quattro copie di No Code.
Quattro copie solo del CD?
Solo del CD, solo del CD.
Male, perché dice che il vinile, la artwork del vinile ti fa vedere il triangolo che dice nel CD.
Ma anche qua lo vedi.
Diceva è nel CD. Io ce l'ho copiato, quindi non posso,
ti faccio
non
vedere,
posso dirlo.
Apri,
ce l'ho stampata.
Apri il CD e ti esce.
Eccolo là.
Ecco.
Triangolino con.
Ecco. Allora vabbè.
Ma appunto ti volevo dire, tu conosci bene questo album. Cosa ti sei perso? Perché è l'oggetto più bello che abbiano mai prodotto a livello di grafica i Pearl Jam. Io adoravo il packaging di Vitalogy, lo trovavo veramente bello, scomodissimo a tirare fuori il CD, quindi era una bestemmia, però bello a livello visivo. Però con No Code l'avrai visto, immagino, negli anni come funziona, no? È tipo un omaggio al vinile, perché nel 96 i vinili praticamente non li voleva nessuno, che praticamente si apre. E perché ho quattro copie? Perché all'interno c'è un sacchettino che sto cercando di tirare fuori, e all'interno del sacchettino sono delle Polaroid. Sì. Però non hai i Polaroid di tutti i brani, ma ne hai solamente 9, mi pare. 3, 6, 9, 9 Polaroid. E per avere i testi di tutti i brani, praticamente sono quattro versioni che esternamente sono completamente identiche l'una dall'altra, quindi devi andare in cerca, aprire, guardare
le figurine Panini. Ma quindi potevi controllare prima?
Beh, il negozio era chiuso, il pacchetto devi comprare.
Come hai fatto? Hai comprato tipo le figurine?
Usati,
ne comprate 46 copie per beccare la combinazione.
Usati.
Ah, ok.
Sì. caro mio.
Comunque, se non ricordo male, è molto carino anche l'artwork della cassetta, che ha un libricino piccolo dei testi, e forse le Polaroid mini, può darsi che abbia delle Polaroid piccole.
Sai che la cassetta non l'ho mai avuta, avuta la cassetta, però io faccio questa affermazione, è uno dei, forse l'unico caso dove secondo me ha più senso il CD che il vinile, nel senso che il vinile tu lo apri come il CD che diventa in quattro parti, però le Polaroid non sono più Polaroid, sono delle stampe, quindi va a perdere un po' l'idea della Polaroid, che poi va a comporre la copertina, e aprendo appunto il CD e girandolo si vede appunto questo simbolo illuminati. Sì. Sì, vabbè, non vai tanto no, distante. No. E quindi niente, ti sei persa non so se ce l'hai l'album in vinile, tu sei appassionata.
No, c'ho soltanto quello, ma ero povera io, non avevo soldi per comprarmi nulla io a quell'epoca, facevo l'università, ero
povera, fiammiferaia, Bea.
Esatto, sto solo studiando a Padova.
Studiavo e lavoravo. Psicologia. Lascia stare.
Vabbè, abbiamo ciarlato abbastanza, quindi niente, direi che sono abbastanza un fan di Pearl Jam, avevo rimosso la mia passione per Pearl Jam.
Ma brevemente, hai tutto? Anche le cose recenti?
Yes.
Ah, ok, Regina. Sì. E dopo ci dici brevemente cosa pensi delle cose recenti?
Te lo dico adesso, se vuoi.
O anche ora, dai, sentiamo, sono curioso. Da Binaural, Riot Act, insomma.
Binaural lo ascoltai tanto quando uscì e non mi dispiaceva. L'ho ascoltato... Non ci siamo, cioè mi annoia. Soprattutto una parte centrale, tra i 3-4 pezzi, una specie di semi-ballad. Riot Act, bruttarello forte. E poi cosa c'è? Sai che non mi ricordo più cosa c'è?
L'omonimo, sì.
L'Avogado. Non è male, non è male, ma delle canzoni carine, ma nulla di trascendentale. Backspacer invece lo trovo più bello dell'Avogado. Diciamo che se mischi le canzoni più belle dell'Avogado e le canzoni più belle di Backspacer, diciamo un po', ti viene un bel disco.
Io Backspacer l'ho incontrato per caso e ho rincontrato i Pearl Jam perché mi era stato passato masterizzato da un'amica, ma così per caso una sera, non so perché, non avevo dischi in macchina, mi aveva dato sto disco e me l'ero ascoltato un po' e mi ricordo che non mi era affatto dispiaciuto, però poi li ho ripersi di nuovo.
E anche il bello sicuramente, l'ultimo ufficio è Giger. Brutta produzione.
Invece quando uscì quel singolo, non lo conosco bene l'album, ma il singolo non mi dispiaceva. No. Il singolo era caruccio.
No, quello era Lightning Bolt, anche lì un po' meglio di Gigaton, però no. Invece è molto bello l'album solista di Eddie Vedder, la colonna sonora di Into the Wild.
Into the Wild.
Molto bello.
Sì. Va a dire che io ho visto Eddie due volte.
Ecco, infatti, ricordavo questo. Dici.
Perché qua, uno fece tutto con l'ukulele e fu bellissimo, fu da lacrime, una cosa meravigliosa. Ed è lì che poi si mise al piano e fece I'm So Tired dei Fugazi.
L'hai visto farla?
Sì, sì.
E lo sapevi? Lo sapevi prima?
No, che l'avrebbe fatta, no, perché...
Però sapevi che solitamente la faceva, o era una novità?
No,
niente, quindi te la sei beccata
io
così?
Io sono arrivata lì, cioè a un certo punto si mette al piano, molla l'ukulele, si mette al piano e parte con quella. Lì, vabbè, cioè, già ero poi ero sola tra l'altro a quel concerto, erano tutti seduti a Apollo Hammersmith, è stato fantastico. Poi l'ho rivisto credo sia stato il Firenze Rock, dove ho urlato I love you Eddie e lui mi ha risposto.
Cosa ti ha
detto? Avete capito?
Sì, no, lo so, ci hai raccontato questo in un'altra
già
puntata.
Detto.
Sì, ha detto
sì, è vero.
Un disco rotto. Ma ha risposto I love you too.
Mi ricordo.
Porca miseria.
Quindi adesso devi scegliere tra Eddie e Damon Albarn, perché anche con Damon Albarn hai fatto un siparietto del
no,
genere, no?
Era con Alex James, con il bassista.
Ah, con, ah ok, è vero, con James.
No, ma Eddie, Eddie, ragazzi, come hai detto te prima.
Eddie concordi?
Non fatevi parlare, va.
Ma diciamo anche chi c'è assieme a Eddie Vedder. In questo album Eddie Vedder intanto è diventato il terzo chitarrista mai della band, quindi cantante, terzo chitarraio, suona anche l'armonica, ha fatto delle Polaroid anche. Vedete il credit come Jerome Turner e Eddie Vedder, non so come mai. E abbiamo Jeff Ament al basso, cori, alla chitarra in un brano, anche lui le Polaroid, Stone Gossard alla chitarra, voce, piano, Mike McCready, chitarra solista, pianoforte, Polaroid, e Jack Irons alla batteria e le percussioni. Produzione di Brendan O'Brien, produttore storico dei Pearl Jam, probabilmente le cose migliori le hanno fatte con lui alla produzione, la butto lì così. Abbiamo charlato abbastanza.
Anche troppo, direi.
Direi di sì. Allora, partiamo con il primo brano, musica e testo, del nostro amico Eddie Vedder, e il brano si intitola Sometimes. Large fingers pushing.
Direi che qui di qualunque cosa voglia dire grunge, in questo pezzo non ce n'è più, non ci sono le sfuriate, non ci sono i chitarroni, non c'è quello che c'era in Ten, in Versus e in gran parte in Vitalogy, quindi per questo noi siamo molto contenti, perché il disco con questo brano parte subito in fedelone, non ci sono le sfuriate, tutto un po' accennato e sussurrato. Allora, per quello che mi riguarda, non mi entusiasma. Non è un pezzo che mi entusiasma. Ha un che di demo, tra virgolette. È una cosa che trovo anche in altri brani ed è una cosa che a livello micro, a livello macro, trovo un po' poi nella discografia dei Pearl Jam. Ed è uno dei problemi che ho con i Pearl Jam, a cui facevo cenno prima. Però c'è comunque quel fascino dell'incompiuto, del frammento, che per esempio prima abbiamo parlato di I'm So Tired è un pezzo dei Fugazi che molto probabilmente è nato in sala prove con McKay al piano, insomma non è un pezzo fatto e finito, però funziona, è bellissima. Quindi questo approccio ai pezzi a volte funziona, a volte no. Qui mantiene il suo fascino, ma secondo me non funziona del tutto, ecco. Non so cosa ne pensate voi, però non sbagli. È un pezzo sbagli. Che ritorno
anche
ad ascoltare.
Per me sbagli, alla grande.
Bene, mi fa piacere essere smentito.
Una cantonation, partiamo subito con una grossa cantonation qua, mio amico. Io sai che non sono amante delle ballate, le cose un po'.
No, ma infatti mi sorprende sentirti dire ciò.
E invece questo brano, proprio perché è sempre lì che dici boh, lo perdono, finisce, non si capisce dove cazzo vogliono andare, è come apri la porta piano piano, entri nel disco e poi la voce di Vedder che va su, va giù, e il basso sotto bello ti avvolge con le linee di basso, e la batteria diciamo accennata, le percussioni di Jack Irons che funzionano bene, le chitarre praticamente si accennano e funziona tutto alla grande. In studio, dal vivo un po' meno, non ha queste sfumature da studio, magari anche da demo, non so, l'hanno registrato, non so, velocemente o meno, non lo so. Dal vivo la prendo, la lascio, però in studio perla, secondo me.
No, però ripeto, cioè io mantengo un po' vivo la contraddizione dentro di me, il dissidio, perché c'è questo fascino, però allo stesso tempo non mi convince, anche se riconosco parte di quello che hai detto. Bea invece cosa ne pensa?
Bea l'adora questo pezzo. Bea pensa che questo è uno dei pezzi miei preferiti dell'album. è proprio questa cosa che diceva Vic, cioè che non parte, sta lì, sta a metà, cioè è una ballata, però non è una ballata, perché sembra che voglia andare da qualche parte ma non ci va, e ti lascia sempre tutto lì, e lui con questa voce perfetta, calda, ti abbraccia proprio, no? Ti stai lì, ti fai cullare. Io è un pezzo dove mi cullo in questa specie di ninna nanna, un po' così, che però è come se dovesse partire e non parte, però sì, rimane sulla cresta, ma per me è bellissimo, mio secondo pezzo preferito dell'album.
Ricordo un po' i concerti anche di Pearl Jam, che spesso partono con un pezzo lento, o partono con Release, Long Road, brani che prima di partire sono finiti praticamente, e poi è una scelta un po' inusuale, quindi ci rivedo un po' questa idea. Però dai, tornano adesso le chitarre con Hail Hail. Secondo singolo estratto dall'album, scritta da Gossard, Ament e McCready, testo sempre di del buon Eddie. Qua invece quello che hai detto del brano iniziale, Emma, lo traslo in questa Hail Hail. Potenzialmente un gran brano, io lo vedo a metà tra Versus e Vitalogy, per dirlo, piazzo più o meno lì. Però qua il mio problema è Jack Irons. Jack Irons non va bene per il Pearl Jam, su questo brano no. Secondo me il nostro abruzzese, il nostro Dave abruzzese, era il batterista del Pearl Jam. Bello aggressivo, potente. Non so se conoscete la definizione di behind the beat per i batteristi. Cioè il beat è, immagino, non un punto ma un piccolo spazio. E ci sono i batteristi che colpiscono all'inizio del beat, in mezzo al beat e verso la fine, e Jack Irons è behind the beat. Questo cosa gli dà? Gli dà un groove più rilassato, meno aggressivo. Se tu ascolti Matt Cameron, la versione dal vivo di Hail Hail diventa una bomba. Quindi mi è sempre piaciuta, però la versione live, la versione studio, l'ho sempre trovata in potenza un gran brano, però ho detto, dov'è abruzzese? Mi manca abruzzese.
Vabbè, io tutto questo analisi della differenza dei batteristi non l'avevo proprio nemmeno colta a zero. Quello che mi ha sempre sorpreso quando ho sempre sentito il disco è che si parte così lenti, così e quando parte questo pezzo, secondo me l'hanno registrato a un volume più alto. Cioè ti spacca i timpani quando parte questo pezzo. Non te l'aspetti perché... E faccio sempre un salto quando parte questa, anche adesso, e il disco lo conosco bene. Mi piace, sì, mi piace. Non è che mi entusiasmi, un po' più classico, c'è cioè il riff di chitarra un po' sì. alla loro. Mi piace, non mi entusiasma, mi piace. Però, insomma, quando ascolto il disco, da quella prima, ecco, mi aspettavo qualcosa di più. Dopo la prima dico, mamma mia, cioè... Cosa ci sarà? E invece c'è questa, è un po' più, si torna un po' indietro nel tempo e va bene.
Ma Vic, forse mi hai spiegato perché anche a me non convince. Io conoscevo la prima versione che ho sentito è quella di Live on Two Legs, in cui appunto c'è Cameron, se non ricordo male.
Sì, sì, su quello sì.
Esatto. Forse sei riuscito a spiegarmi perché anche a me non convince al 100%, perché è un bel pezzo, è decisamente meno infedele. Però tra le cose che hanno fatto prima di pezzi di questo tipo e cose che hanno fatto dopo, diciamo che si perde un po', non è decisamente tra i migliori. Però effettivamente nella versione live pesta di più. E un'altra cosa personale, volevo dire che su questo il pronostico l'avevo azzeccato, perché ero piuttosto sicuro che avresti detto che tu sei team abruzzese e che Jack Irons non ti piaceva molto.
Team abruzzese.
Abruzzese.
Esatto.
Mi scappa la B.
Proseguiamo, dai, a questo punto non sappiamo cosa possono avere in serbo per il numero 3.
Ci hanno spiazzato,
qui. In effetti sì. E si intitola... Who you are. Long to send.
that consent, transcendent to consequences, to transcend where we are, who are we, who we are, trample moss on your souls, changes all.
Allora, primo singolo uscito che volevano forse dare già l'idea, ragazzi, questo qui non vi aspettate un altro Vitalogy o un altro Versus. A me questo pezzo piace un sacco, è un dice che, questo l'ho letto ora per prepararmi alla puntata, non lo sapevo, perché io tutta sta roba l'ascoltavo veramente nel 96 senza informarmi dei dettagli. Comunque dice che Irons la suonava questo drumming, questo ritmo un po' tribale fin da quando era piccolo, e è stato un po' lui che ha portato avanti il pezzo. Che dire, a me piace, ma proprio tanto, totalmente infedele. C'è Vedder che suona il sitar elettrico, bello, bello. Quando sentivo il disco c'era Sometimes, poi passava il sturlo nell'orecchio di Hail Hail, che sì, però no. Poi arrivava Who We Are, Who You Are, e mi piaceva tanto e ancora mi piace tanto.
Ma sai, la base di suonato a Jack Irons è una base poliritmica, e lui aveva questa base qua, e il buon Stone Gossard ci ha cucito sopra i girettini di chitarra, quindi è un brano scritto da Gossard e Jack Irons. Basta, volevo solo precisare questa cosina qua. Ma vai tu e poi continuo io. Dico io sul brano, dai.
Ma allora, singolo, come diceva Bea, e quindi già scelta coraggiosissima a fare un singolo del genere. Non immagino i fan di vecchia data dei primi tre dischi come possano mediamente aver reagito ad una roba così infedele. E ripeto quello che ho detto su Sometimes, per il fatto che c'è questa atmosfera sospesa che non parte, e quindi sono ammaliato assolutamente dall'infedeltà, assolutamente affascinato, ma resto anch'io un po' sospeso nel giudizio. Faccio veramente fatica a giudicarlo, non so se mi piace molto o se mi annoia. Concedetemi ancora un po' di sospensione, poi magari chiarirò meglio il mio giudizio più avanti.
Sono un po' anch'io un po' sospeso, nel senso, però non mi dispiace nel disco, assolutamente, ci sta, scorre bene. Forse dal vivo c'è più quel senso di happening collettivo, bello cantabile, semplice, se vogliamo. I programmi che sperimentano mi piacciono. E qua secondo me è una sperimentazione che ha un senso, anche se magari non è un capolavoro. Se sono Who You Are dal vivo, per me applausi, anzi sarei contento, piuttosto che magari delle cose un po' più garage, magari recenti.
Una cosina che non si era detto, il motivo del titolo, No Code.
Dimmi, vai.
Motivo del titolo No Code è il codice, diciamo non codice, di Do Not Resuscitate, cioè quando uno chiede di non essere resuscitato, quando sta per morire, resuscitato, riportato in vita, no, resuscitato vuol dire un'altra cosa in italiano, come si dice, rianimato. Ecco, rianimato, non rianimate, perché Vedder ha detto proprio testuali parole, che il gruppo era a questo punto quando l'hanno registrato, cioè si sta morendo, fateci morire, non provate a salvarci perché non vogliamo vivere come vegetali. Tutto, vabbè, so, capito.
Vabbè, di Vedder, sì, lui
è un po' un piacione, lo sappiamo com'è, però ecco, per dare una risposta secondo me ai fans che erano lì, che dicono ma che cacchio state facendo, forse è un po' quello che ha tirato fuori, no? Sperimentiamo, perché siamo arrivati a un punto di cambiamento, di rotta, come tutte le cose. Poi
se lo potevano viste anche permettere, insomma, a quel punto,
ecco, appunto,
potevamo fare,
cioè,
un disco di
abbiamo fatto tre album
scoregge,
che, ecco, erano,
esatto,
andati. E infatti, come tutti gli album infedeli, anche questo, c'è, cioè, la fan base, proprio core fan base, non si vede, no? Si è visto studiando tutti questi album di svolta, che ma la maggioranza delle volte non vengono capiti questi album e la fan base proprio forte si tira un po' un attimo indietro, e infatti questo commercialmente non ha avuto il successo degli altri, ecco.
Eh sì, dai, andiamo avanti. Il prossimo brano ce lo dici tu come si chiama?
In My Tree. Newspapers matter not to me, yeah. No more crowbars to my head, yeah. I'm trading stories with the leaves instead. Bellissima, ancora più tribale del pezzo precedente, il groove ammaliante, e qui rimane un po' bozzato, rimane sospeso, non parte, però questo al contrario degli altri su di me funziona tremendamente, bellissimo, e comincio a pensare che quella sospensione dei brani, quel gusto appunto del demo, del frammento, dell'incompiutezza, sia un po' la cifra del disco, che quindi forse stia anche lì la bellezza del disco. Questo mi convince appieno.
Invece secondo me è proprio il contrario. Preferisco Who You Are in My Tree. A me, forse perché sono messi uno attaccato all'altro. Cioè, non dico che il giochino è lo stesso, però c'è sempre il beat di batteria che mi ha già rotto i coglioni. Cioè,
addirittura, cioè prima era meraviglioso,
sì, al terzo
due volte
brano,
basta.
Ho capito, ma va bene. Il beat di You You Are mi piace di più, personalmente. Però uno attaccato all'altro, alla fine sono parti in maniera similare le canzoni. Sarà che mi ricorda anche quando comincia, quando si apre, mi sembra il primo abbozzo di Learn to Fly. Che a me non è mai piaciuta Learn to Fly.
Ma va.
Cosa vuol dire il primo abbozzo di Learn to Fly, scusa?
Quando inizia la canzone, dici?
Sì, che poi sai che si apre il ritornello,
sì.
No? Ritornello.
Sì.
E anche qua più o meno, c'è cioè la parte diciamo un po' più tranquilla, più ritmica, e poi boh, a me è riportato lì. A me Learn to Fly non è mai piaciuta. Boh, forse il brano quarto dopo You Are la castra un po'. Qua Gossard, Irons e Vedder per me. Si può pure skippare e non succede niente. Se
addirittura. Comunque erano non so quante puntate che non eravamo così in disaccordo, finalmente. Oh. Cioè stavano diventando...
E invece...
Il circolo della pipa.
Esatto.
No, invece no. Il giudice Santilicheri...
Sentiamo.
Bellissimo. Anzi, qui... La batteria di cui The Behind the Beat, che l'ho imparato stasera, eccetera eccetera, comunque questa cosa tribale che si era già sentita prima è ancora, ha fatto ancora un passo in più, secondo me questa è ancora meglio di quella di prima.
Ma dai,
qui sì, questo pezzo che mi piace da morire. Poi non si è parlato delle lyrics, cioè dei testi di queste canzoni, perché è di vedere, è un grano che scrive delle cose. Allora, uno, non si capisce niente quando canta, è tutto un la 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 la, la. Cioè, però se uno si mette, io figurati, poi all'epoca manco parlavo l'inglese, per me parlava come l'arabo uguale, però riguardando poi anche negli anni, insomma, i testi sono carini. Questo qui è un album, insomma, introspettivo, loro dicono che stavano growing up, un album della crescita. Qui si parla di lui che vede, che veramente zap the tree e vede le cose che succedono intorno a lui. Quella di prima era, insomma, parla di relazioni, è una cosa abbastanza intimista, tutto di Vedder, insomma, di lui che, insomma, sto pezzo a me piace.
Buono, good for you,
good for me.
Dai, andiamo avanti con il brano quinto. Se c'è un altro brano tribale, do un pugno fortissimo a Emma.
When the sun don't shine.
chi ci ricorderà mai questa canzone?
Chi ci ricorderà mai questa canzone?
Fammi pensare
aspetta,
un po'.
Aspetta, te lo dico io.
Ce l'hai?
Il Green River? No?
No?
No. Strano.
No.
Dai, dici tu, lo dico io.
Neil Young and the Crazy Horse.
Esatto,
assolutamente.
Il caro vecchio Neil. Il caro vecchio Neil. Sì, è praticamente una scoria del disco con Neil Young. Una bella scoria, secondo me.
Ah, ok. No, perché beh, una scoria. Già agitando su scoria.
Eravamo già tutti io.
Attendevo l'aggettivo a chiarire il punto di vista.
Ma guarda, ti dico che probabilmente è il più bello smile di tutti i brani di Mirrorball.
Lo conosco.
Brano scritto da Jeff Ament. Qua siamo più vicini appunto al suono americano, quindi Neil Young, Tom Petty, ma anche il caro vecchio Boss. Vedremo che arriverà anche lui.
Arriverà pure lui.
Ed è un gran brano, mi è sempre piaciuto, nonostante ci sia l'armonica, e però quando parte il ritornello si apre in maniera clamorosa da stadio. Quei ritornelli, se vogliamo, quella parte lì ricorda Ten, quei ritornelli proprio corali da stadio, anche se tutto il resto invece no.
A me questo pezzo piace,
ecco,
mi entusiasma, ma
no,
mi piace.
No,
ah, è perché è bello, carino, è molto molto Neil Young. Uh-huh. Gli hanno lasciato un bigliettino, questo ragazzi sono tutte notiziette wikipedistiche.
Ah, vai.
Però gli hanno lasciato praticamente... Io non conosco la band, però questo Dennis Flemion dei Frogs, li conoscete i Frogs?
Di nome sì.
Però io, musicalmente no. E dice che gli aveva lasciato questo notebook dove c'era scritto delle parole appunto di una canzone dei Frogs. This is how I feel, now I wanna be dead. E allora lui gli ha preso questa cosa e nel vinile dice che c'è il credito a questo cantante, questo Dennis Flemion. Comunque, detto questo... Per me non è proprio tra le migliori, ecco.
Ma dai. Vedi qua, vi agree to disagree. E vediamo Emma, a questo punto il giudice.
Avete detto tutto voi, a me piace tantissimo, insomma, bello,
bello
dritto, bello quadrato sì, molto molto bella.
Avevamo accennato al caro vecchio Bruce e apparentemente il prossimo brano fa una comparsata virtuale.
No one is facing all like he's riding on a motorbike in the strongest winds. So I approach with time. Suggested he should relax, but he's always moving much too fast. Said he'll see me on the flip side, on the strip he's taking.
Sapete cosa mi viene in mente sentendo questo pezzo? Che potremmo fare un episodio su Nebraska di Springsteen.
Ottima idea.
Ah no, aspetta, ma l'abbiamo già fatto.
Fatto.
È vero, sì, era venuto anche bene, secondo me. Invito chi non l'abbia sentito ad andare a ascoltarlo.
Tra l'altro, ora esce
esce un documentario, un film sulla realizzazione di Nebraska.
C'è molto clamore intorno a Nebraska, adesso. Attenzione. Bisognerebbe rifar partire, vabbè.
Rifare un'altra puntata? Rifacciamo? No. Ma parliamo di Offie Goes, però. Torniamo a bomba.
Offie Goes, stavo parlando di Offie Goes perché l'atmosfera Bruce, secondo me, sono atmosfere molto Nebraska, che è quel disco tutto matto del Boss, che ha carattere di demo, nel senso che era un vero e proprio demo, e che poi è stato fatto diventare un disco. Offie Goes è uno dei miei pezzi preferiti dei Pearl Jam, è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto.
Voilà.
E me la canto anche molto molto spesso, molto volentieri, quando sono triste, me la canto quando sono felice, me la canto quando ho bevuto, quando non ho bevuto.
Quando sei medio.
Ma non ho molto da dire, sì, una ballatona a folk appunto, un un po' Neil Youngiana, ma è molto Bruce Springsteeniana, che cos'altro dire?
Posso aggiungere una cosa, sì. Visto che tu sei amante di Bruce, a differenza di Nebraska, quel disco è molto sporco, questo brano sì. Invece è registrato molto pulito, sì, a differenza magari di una Hail Hail, per esempio, no?
No, è vero. Parlavo di atmosfere, ma effettivamente hai ragione. Volevo aggiungere che, a differenza di Nebraska, che è registrato proprio in presa diretta, come un demo, questo sì, effettivamente è molto pulito.
Perché ricorda più il Bruce Springsteen patinato di Tunnel of Love, per esempio. A me non piace assolutamente, però per assurdo. E questa canzone, quando ero ragazzino, era forse la mia preferita del disco, pensa a te.
Ma dai, il giovane Vic apprezzava Ofigos, non avrei mai detto proprio.
Adesso sì, ci sta. È un'altra sfumatura di questo No Code, che ancora non stiamo capendo dove sta andando.
Esatto.
È più vicina a Sometimes, ma in realtà non c'entra una mazza con Sometimes. Questa è chiusa, fatta, impacchettata.
Esatto,
però a livello di watt è più tranquilla, è più lato queste ballad. Hail Hail è un grunge, garage punk rock. Poi la parte sperimentale, Smile, che è Neil Young. E boh, cosa può succedere? Non so. Bea?
Allora, qui devo dirvi due cose. Allora, una che... Chiaramente sì, Bruce di Nebraska, al di là del discorso che è più patinato, comunque è quello. È la canzone da campfire, cioè ti viene in mente, no, il campeggio, il fuoco nel mezzo, Eddie prende la chitarra, ti si suona questa roba, te che fai? Ti metti ai suoi ginocchi e dici, puoi fare tutto di me? Beh, finisce così, insomma. No,
parla
scusate,
per te.
Scusate. No, ma anche voi, ma chiunque. Comunque sia, cioè, voglio dire, cosa gli si deve dire a questo che canta così? Però, come dicevate, sì, dove si sta qui? Io, Sometimes and Who You Are erano, sì, più tranquille, un pochino, però non erano un acustico campfire song come questa qui. Questa mi ha sempre lasciato un po' perplessa, specialmente da ragazzina, insomma, ecco.
Ma dai.
Questa qui non mi entusiasmava. Ora forse la gradisco di più. Devo dire. È il terzo singolo questo.
Ma perché perplessa? Perché non ti è mai piaciuta particolarmente?
Perché ti dico, da ragazzina non la skippavo, come dice lui, no? Poi nel CD, boom, arrivavi lì, mi annoiava, avevo bisogno di altre atmosfere. E detto questo, Sometimes Who You Are mi piacevano, capito? Quindi questa era proprio troppo acustica, troppo campfire, come dicevo, okay. Capito? Troppo...
ma sì, alla fine ha questo incedere abbastanza dritto, questa melodia proprio paccioccona che mi compri così, alla grande.
Solito piacione, fine, lui è un piacione.
Alla fine io sono
pazzesco,
un sempliciotto.
Ecco, sì, hai capito? Sì.
Mi metti
quello,
la melodia catchy.
E se ci caschi subito.
Beh, è la classica canzone acustica di Eddie Vedder, cioè alla fine... Prendi questa, prendi Into the Wild, ti prendi due brani
Just
acustici.
Breathe. Just Breathe.
Esatto, stavo dicendo due brani acustici di Backspacer and di Just Breathe, che sono migliori di questo, secondo me. Però è il classico Vedder che verrà.
Che a me va bene, ora non volevo... Vedder, se mi ascolti, lascia perdere tutto. Io ti amo, punto e basta.
L'importante è che non suoni più l'ukulele, perché è un po' rotto i coglioni.
E suona pure bene l'ukulele, lascia perdere.
Sì, però un disco
stare.
Di ukulele...
No, ma dal vivo ragazzi io pensavo fosse noioso, invece
un concerto intero di ukulele, io non amo l'ukulele, lo dico proprio, un concerto intero di ukulele...
Se vi dico, sono andata perplessa. Anche a me l'ukulele non mi entusiasma. Poi dice, e vi assicuro, sarà che un pochino io lo amo, quindi magari sono stato...
Hai finito la serata ai suoi ginocchi.
Magari, ero in platea lì. Fare.
Andiamo avanti.
Giriamo il disco, se ci fosse.
Giriamo il disco, o la cassettina. Dai.
Caro vecchio, giriamo il disco.
Now it's our time.
E qua ragazzi, altro brano scritto da Eddie Vedder, da solo Eddie Vedder, e qua bella dose di energia, una bella pacca alla Vitalogy, tutto bello, però serviva un po' di energia, e qua ci siamo, secondo me bella ripartenza, quella, anche il finale, un po' della parte strumentale finale sul brano, bella la batteria di Jack Irons, però manca la pacca, manca sempre la pacca, e se ascoltate le versioni di Cameron è un altro livello, purtroppo per la versione studio, secondo me, che poi il buon Cameron con i Pearl Jam, apro una piccola parentesi, è sempre andato col freno a mano tirato, perché se uno ascolta il Soundgarden e i Pearl Jam fa il suo compitino e basta. E quindi bene, e vediamo cosa succede. È una Hail Hail che ce l'ha fatta, secondo me.
Ma io preferisco Hail Hail tra le due.
Totale disaccordo su tutto.
Sì, ma non mi fa impazzire, mi annoia un pochettino. La parte finale la salva e la risolleva, ma ti dirò che in generale i Pearl Jam, quando fanno ste tirate, nonostante dovrebbero piacermi per la mia storia, ste tirate punk garage non mi convincono mai particolarmente. Preferisco altre cose più sanguigne, più sudate, più classic rock, più spesse come chitarre, con più groove. Preferisco quelle cole o quelle acustiche. Quando si lanciano dritti nel punk rock o nel garage, non riescono mai a convincermi fino in fondo. Quindi, no, un bel pezzo ci sta. Poi dico, a sto punto, stiamo sperimentando acustica, tribale, sitar, vabbè, potevano evitare, andiamo avanti.
No, aspetta, andiamo avanti. Una cosa, visto che tu sei cantante, hai notato la voce completamente a pezzi e di Vedder su sto brano?
Dice che è a pezzi, sì, no, in effetti è tiratissimo.
A fine giornata proprio. Ci sta, però è proprio...
Ma insomma, io non la trovo così a pezzi, devo dire, non la trovo così a pezzi. È vero che Hail Hail e Habit tra i due, per forza anch'io preferisco Hail Hail, anche qui quando arrivava su CD facevo il solito salto, che cavolo è successo?
Sì, cioè, sì, lo stacco tra figure.
Cioè, ma porca miseria, siamo arrivati, eravamo al campfire, lì, Eddie, mi suonavi la canzoncina o il fuoco nel mezzo, che cazzo è successo? Adesso siamo lì a spancheggiare, a urlarmi nell'orecchio, insomma, io ero più felice prima. Vabbè, si è girato il disco, diciamo, ecco.
Sì.
Vediamo un po' dopo che succede.
Dai, cosa succede dopo? Ti dici tu, che succede?
C'è questo Red Mosquito.
Scritto da tutta la band.
Tutti ci sono.
Tutti.
Che miseria, ragazzi. Allora, il testo, questo qui è quello dove lui praticamente è chiuso in una stanza d'albergo perché ha avuto problemi digestivi. Ora, immaginarsi Eddie Vedder con problemi digestivi, io non mi piace. Non mi piace.
Ma non farlo, cioè, non che motivo c'è di farlo?
Però
scusa.
No, c'è scritto ovunque, se devi capire perché scrive questa cosa about the red mosquito, la zanzara rossa. Devi capire perché lui era praticamente chiuso lì dentro, non sapeva che pesci prendere, quindi insomma ha scritto questa cosa. Ecco, pesci no. Comunque non, è una cosa che uno non puoi scordarti una volta che l'hai letta, capito? You can't unseen, si dice in inglese, non la puoi più vedere, c'è l'immagine di lui. Lasciamo vedere. Comunque, detto questo, a me sto pezzo piace, si torna un po' indietro nel tempo, un pochino più la cosa alla Pearl Jam. C'è una bella chitarra, una piccola fun fact, dice che Gosser dice che ha suonato la chitarra con lo zippo del nonno di Vedder, è una cosa carina quando fa lo slide. E poi ancora una volta non si capisce nulla di quello che dice dice they're allowed to leave the room. I'm not allowed to leave the room. Non si capisce. L'ho capita appunto soltanto guardando i testi questa volta. Io per una vita, dal 96, non ho mai capito che cazzo stesse parlando di Vedder qua.
Sì, qui è particolarmente sofferente nel cantato, forse per ricordare gli effetti del food poisoning. Faccio un appunto su tutto il disco, al contrario di buona parte della produzione precedente, ha una dimensione che non è più da grosso palazzetto, da stadio, ma fino qui e anche andando avanti, ha proprio una dimensione più raccolta anche a livello di immaginario, di come suonano i pezzi, è più da club. Infatti questo è un bluesettone da club fumoso, con questa chitarra sfarfalleggiante che ricorda un po' un moschito. A me piace un sacco, sì, decisamente.
Io ricordo bene quando ascoltai il disco, mi dissi: è la prima canzone di Pearl Jam, arrivata a quel punto, che non mi piace. La prima canzone brutta di Pearl Jam.
Dei Pearl Jam in tutta la discografia?
Da Ten
addirittura.
Sì, quando l'ascoltai, quando ascoltai. No, fino a No Code, ovviamente.
Sì, sì.
Tuttora non mi piace. Non mi piace per niente. Non mi piace l'assolo iniziale, così. Non mi piace la melodia. La parte più bella è la batteria di Jack Irons, che con le ritmiche meno, insomma, pestate così, ci sta benissimo. Io non sono, sì, non ho nulla di personale contro di lui. È un po' il paradigma dei pezzi riempitivo dei Pearl Jam da qua in avanti.
Generalista.
Sì, però qua proprio non mi piace, mai piaciuta, non, e continua a non piacermi, proprio brutta, 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 secondo me. Sta un po' da Jam, un po'. Infatti l'hanno scritta tutti insieme. No grazie, e andiamo avanti con la prossima, che potremmo farla ascoltare tutta, tanto
sì.
Una durata come
è brevina,
che piacciono a me, un minutino. E questa Lookin' da ragazzino mi piaceva un sacco, ascoltata oggi, insomma, anche qua manca la botta di abruzzese, quindi la canzone dal vivo è molto, molto più energetica. La cosa più interessante qua è che abbiamo Eddie Vedder che con questo disco prende le redini del gruppo, redini compositive, la visione del gruppo, e ha questa visione garage folk rispetto a Red Mosquito, che nel disco ci può anche stare, ma non aggiunge, non toglie nulla fino adesso.
A me questa piaceva all'epoca.
Anche a me,
perché,
sì, sì.
Come dici te, all'epoca piaceva, forse ora un po' meno. Nota Lookin' era il bassista dei Mudhoney.
Ah già,
all'epoca.
Sì, sì, sì.
E difatti, questa qui è una piccola fun fact che ho trovato su Wiki recentemente, però a risentire con il fun fact, l'attacco preciso di questo pezzo ricorda veramente Mudhoney. Poi come prosegue no, ma l'attacco, quello quell'inizio, proprio l'inizio, secondo me ricorda veramente Mudhoney, una canzone quasi tributo. Però sì, ora sì, anch'io anche no, ecco.
Per me sì, ci sta, sulla falsa riga di Habit, più breve, più tirata, un po' meglio di Habit. Vale quello che ho detto, eh?
Un po' meglio di Habit,
sì, sì, ma la preferisco, sì, come melodia, come intenzione, sì, anche il fatto che sia brevissima, è una bella sassata così, però vale un po' quello che ho detto prima, anche nei termini di economia del disco, ecco, poteva anche non esserci.
Dai, andiamo avanti, il brano 10 con Present Tense, scritto questo dal buon Mike McCready.
Seems that needlessly it's getting harder to find an approach and a way to live. Are we getting something out of this whole encompassing truth?
anche qui, come nei primi brani del disco, c'è questo sapore di vago, di demo, di incompiutezza, però qui come in My Tree funziona molto molto bene. 5 minuti e 45 che volano, tutto bello, bello, bello coeso, bello il crescendo, in cui c'è un groove di basso e di batteria decisamente notevole, e sul finale c'è questa vocazione un po' stroccheggiante nella struttura, nella dinamica, nel chitarrismo un po' plin plin. Quindi nel complesso rimane un po' all'interno di quella poetica che, di cui parlavo prima, del disco di accenno, frammento, incompiutezza, però questo è un caso in cui funziona secondo me alla grande, molto 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 bello.
Allora, mio pezzo preferito dell'album, mio pezzo tra i miei, proprio veramente tra i pezzi miei preferiti della discografia, di quelli che conosco, diciamo, dei pezzi dei Pearl Jam. Adoro, adoro, adoro questo pezzo. Diciamo che c'è, sì, la solita ti mettono in questa cosa che non parte, ma qui parte, capito? Cioè sì, arriva a un certo punto. Sì. Poi c'è, è un pezzo lunghino, come dicevi te, che vola, e quando arrivi in fondo, vi giuro, io lo voglio risentire dall'inizio. È stato una leitmotiv della mia vita questo pezzo qua, per cui sono proprio affezionata. Le parole, ragazzi, le parole, cioè vivere nel presente, puoi spendere tutto il tempo da solo, oppure puoi realizzare che sei l'unico che non si può perdonare, cioè se te, dipende tutto da te, cioè questa che è un po' una banalità, però è grande, è forte. Poi detta in questa maniera, quella voce sua è perfetta, c'è un giro di basso stupendo, che comunque vogliamo fare due parole, spendiamo due parole su bassista, è sempre, prof, fa il suo lavoro lui, è veramente preciso, c'è quando ci deve essere, non c'è quando non ci deve essere, c'è, però c'è sempre, e qui in particolare c'è un giro di basso che è spettacolare, poi c'è un arpeggio fantastico dopo il minuto 3, insomma c'è una specie di jam session. Avete nominato il jam session, questo album poi ho letto che è registrato, dice, soprattutto da jam session, capito? Quindi ce l'ha, c'è perché è così, è stato registrato così, capito? E, ragazzi, qui per me 10 su 10, pezzo proprio infinito per me.
No, attendiamo, sarò calcio breve, di punizione di Vic.
Il miglior pezzo del disco questo.
E vai, eccolo, finalmente.
Mi sa che qua siamo d'accordo.
Tra l'altro, parlando di Present Tense, del live di Present Tense, che io purtroppo non ho mai visto dal vivo, perché quando sono andata non c'era, non l'hanno fatto nella set list. Sono andata a cercarmi un live di Present Tense. C'è un live da David Letterman. Va bene, quindi sai, un live non è il solito live dove non si vede il pubblico, lì si vede il pubblico. Allora a un certo punto, andatevelo a vedere su YouTube, a un certo punto lui è di mio, dice alla crowd, andate avanti voi, e loro cantano quel pezzettino, you can spend your time alone, capito? Eccetera eccetera, tutta fatta da loro, è una cosa da brividi. Punto.
Andiamo avanti, però il disco non è finito qua, ci sono altri tre brani e vediamo che cosa ci regala una sorpresa dietro l'altra con Mankind.
Che odora di grunge o qualsiasi cosa, per qualsiasi definizione vogliamo dare, questo odora di grunge. qui canta Gossard, una voce chiaramente, ora via, con tutto il rispetto, una voce nasale, non mi piace per niente, quindi questo pezzo qui secondo me è il più debole dell'album, a mio parere. Poi è una cosa un pochino anacronista, insomma, fa esperimenti, cose, bu bu bu, e a un certo punto schiaffi una cosa grunge piena così che grunge. Io farei anche a meno. Comunque.
Ma andrei io che vedo Vic carico e poi lo lasciamo alla fine. Ma più che di grunge, odora di Ramones, di power pop.
Esatto,
e, sì. Carino, ma faccio fatica a considerarlo più di un riempitivo. Non sposta nulla.
Sì,
e
no,
anzi,
chiaro,
stona anche un po'.
Chiaro. Però, allora, scritta da Gossard e cantata da Gossard. Mi ripeto. Con un abruzzese dal vivo, gli dà la pacca, gli dà una pacca decisiva e cantata da chi deve cantare nel Pearl Jam, c'è una persona sola.
Da chi deve cantare, solo da lui, allora, porca miseria.
Ma la fanno dal vivo cantata da Vedder?
Sì, no, da Gossard. Anche dal
vivo. La canta dal vivo anche Gossard. Okay.
O alla sindrome di Sting che dice, questo non voglio averci nulla a che fare, te la sei scritta tu e te la canti tu. Però non credo, oppure è una scelta proprio...
Ma... Eh sì, gliela lascia, dai, gli porta via la canzone, canta una ogni morte di Papa, gliela fa cantare, sì.
Ho capito, ma non ha... cosa porta la canzone? Cioè, nella voce di Gossard cosa porta? Niente.
No, niente. Porta brutto.
Porta brutto, sì.
Porta solo sì, brutto, sì. Ve lo dico.
Vabbè, ma a me non è mai dispiaciuta, ci sta. Come diversivo ci sta, assolutamente non è la canzone più brutta del disco, secondo me. Andiamo alla prossima, che ha delle potenzialità.
Per essere la canzone più brutta del disco.
La sua preferita.
When he was 6, he believed that the moon overhead followed him. By 9, he had deciphered the illusion, trading magic for fact. No trade backs. So this is what it's like to be an adult. If he only knew now, what he knew then.
Questo è il 12esimo pezzo su 12,
su
no? È l'ultima. Ah no, è vero, non è l'ultima, però suona molto da ultima perché
sì,
suona da outro, cioè da canzone che chiude il disco. Mezza strumentale con un inizio parlato, spoken word, quindi parlato da Eddie Vedder e poi dei cori eterei, un po' di rumorismo. Sinceramente sì, l'avrei messa come ultima e mi lascia un po' perplesso, non anche questa non aggiunge granché ed è posizionata un po' male, ecco.
Sì, ma
cosa pensate voi?
A me piacciono i Pearl Jam sperimentali, devo dire la verità, e dal vivo non c'è lo spoken word, quindi va via meglio, però okay. L'ho sempre trovata noiosa, però meglio di Red Mosquito. Quindi ti dico quanto non mi piace. Questa è la seconda canzone che hanno scritto i Pearl Jam.
Ma poi scusami, ma a te le spoken words non ti piacciono mai? Non era questa la tua... appunto.
Sì, ho capito, però in generale preferisco questa Red Mosquito. Però questa è la seconda canzone. Ho detto i Pearl Jam hanno fatto due canzoni che non mi piacciono, arrivata alla 12.
Ma scusa un attimo, una parentesi, alla luce dei dischi successivi Red Mosquito è rimasta negli anni la peggiore?
No.
Nessuno ne hanno fatte di peggio?
Sì, prendi qualsiasi cosa. Su Gigaton.
Ah, ok.
No, vabbè, sì, sono d'accordo con Emma. È carina, lui canta bene, lui può cantare tutto, cioè dai adesso via, canta anche questa, mi sta bene, no, mi sta bene anche questa, alla fine di un disco mi sta bene anche questa.
Ma non è la fine, attenzione.
L'avete detto, non è la fine, cioè abbiamo, che cacchio si chiama quella lì? Manco mi ricordo il nome.
Around the Band.
Perché questa qui era about la perdita di innocenza,
ma sì, così. Ma che cazzo,
e quella dopo invece è una ninna nanna che lui aveva scritto per il bambino di Irons, poverino.
I'll be watching as you breathe.
altro pezzo da cantare intorno al camino, quel bonazzo e prende la chitarra, te la canta e te ti scioglie in a puddle of love, in una pozza d'amore, fine. Però da un punto di vista, diciamo, un pochino meno, cioè, magari sì, poteva finire anche prima, forse il disco sì. Sì,
Bea non sta più parlando del disco, sta parlando solo di Eddie Vedder da almeno sei pezzi, quindi il disco non lo sta più
ragazzi,
cagando.
Ci pensavo infatti.
No, ma capisco, prima della condivido puntata, in parte anch'io, l'ho detto.
Ho detto nel corso di tutti questi episodi, cioè, ho detto che mi piace la voce di Bonovox, Damon Albarn, cioè avevo, soprattutto di Alex James, cioè avevo una passione, cioè, insomma, cioè, ho avuto le mie... Però ragazzi, Eddie Vedder, anche ora, capito, lui, cioè anche ora.
Si tiene bene, insomma.
Vabbè.
Dai. Emma?
Ma Emma dice che il disco purtroppo si chiude un pochettino deboluccio con le ultime tre, anche questa, sì, naninna nanna. Non brutta, ma non niente di travolgente o di stravolgente per le sorti del disco.
Sì, non è brutta, non l'ho mai trovata brutta.
No, non è brutta.
Però non è Indifference, per dire. Ci può anche stare alla fine, come suono è fedele a un disco infedele. Possiamo dire che è infedele l'album,
sì.
Chiaramente. Però dobbiamo giudicare l'infedeltà. Chi è che vuole partire? Facciamo partire Bea, dai, così ce
fatemi
la togliamo.
Partire, tanto faccio presto. Allora,
dai, fai presto, via.
Questo disco è un disco dei miei 20 e qualcosa anni, per cui ce l'ho proprio nel cuore, l'ho ascoltato tantissimo, più di tutti gli altri dischi dei Pearl Jam. Mi piace tantissimo, li ringrazio per aver fatto questa svolta, perché secondo me era giusta da fare al momento, cioè... È piaciuto sto fritto, è di nuovo un fritto misto di roba messa così, che ti senti sometimes, a un certo punto c'hai Hail Hail che ti fa fare un salto sulla sedia. Detto questo, poi dopo è seguito Yield. Ragazzi, io se mi sento Yield secondo me è pazzesco, un album bellissimo che ha preso una direzione, come si potrebbe dire, è ritornato un po' indietro ma sono andati anche avanti, non lo so. È una cosa a sé stante anche quella, secondo me.
Ma dici?
Ma secondo me sì, no, non sono così, cioè non sono i Pearl Jam di Vitalogy o di Versus, no? Cioè non sono nemmeno quelli di No Code. Hanno preso, forse hai ragione te, sono rock, una band rock che ha fatto dei grandi dischi, sono una gran band loro, sono veramente una grandissima band, che dal vivo poi sono meravigliosi. Per cui Yield... Per me c'è un posto nel cuore, quindi promuovo, certo è promuovo, però Yield è proprio sopraffino secondo me.
Volevo chiedere a Bea una cosa, però i tuoi tre pezzi preferiti e quello che scarteresti.
Vabbè,
e poi
allora,
anche a te, Vic.
Allora, assolutamente il primo, come ho già spiegato, è Present Tense, il secondo è Sometimes e il terzo In My Tree.
Ok, e giù dalla torre?
Mankind.
Ok.
Interessante. Io volevo fare una riflessione su cos'è No Code. Ci ho pensato tanto, perché è un disco, come dicevi tu, un
dai.
Po'. Allora, sicuramente la fotografia di una band stanca e scricchiolante. Secondo me non era sull'orlo dello scioglimento, perché Edgar, insomma, è uno che ci gioca anche sul personaggio. Però decisamente stanca e scricchiolante. Magari non era il momento di fare un disco, però secondo me anche è stata la terapia, nonché un obbligo contrattuale, tra l'altro. Qua decisamente Eddie Vedder è il compositore principale da qua in avanti, quindi questo è il momento in cui la demarcazione tra la band di Ament e Stone Gossard diventa la band di Eddie Vedder. Finisce la prima fase, la fase dei Pearl Jam da stadio, ma anche la fase dei Pearl Jam come culturalmente rilevanti. Quando usciva un disco di Pearl Jam c'erano le code nei negozi, poi diventano una band nota, famosa, ma non va a spostare le masse. L'inizio è un nuovo paradigma anche dei Pearl Jam. Dicevamo grunge, non c'è più traccia, qualche scoria qua e là, ma comincia il paradigma post grunge, non come suono post grunge, ma quello che viene dopo il grunge. È come se la band si rifugiasse nella tradizione americana, no? Come dicevo prima, si sposta da un alternative rock e sperimenta con qualche tocco qua e là, ma sostanzialmente sono brani comunque principalmente su un suono classico. Quando uscì, per me fu anche una logica prosecuzione della sperimentazione di Vitalogy, quindi non lo vidi come cosa hanno combinato. È un suono, un disco completamente diverso, ma si prosegue perché ci sono diversi brani molto, molto sperimentali. Hai citato Yield. Ascoltando Yield come disco è più bello, come disco, come suono, sì, come è più solido, più lavorato, sì, più finito. Ecco, è un ottimo disco di artigianato rock. No Code è un disco di pancia, più genuino, più sporco, è più meno pensato, tipo una necessità. No Code è una necessità. Yield è un disco che è stato pensato, realizzato, limato e quindi suona meglio, come ha dei brani più riusciti. Promuovo l'infedeltà perché sposta il suono, a me piace quando la band si mette in discussione, quindi spostano il suono in un'altra direzione, magari non necessariamente quella che adoro, però la volontà di spostarsi lo promuovo. Però se vedo cosa è successo dopo, lo spostarsi e far diventare Pearl Jam una band di classic rock sempre meno creativa e sempre più ripetitiva, non lo so, devo guardare la qualità, alla fine lo promuovo perché è un disco che comunque mi piace. Tre brani, ci metto Present Tense e devo metterci Smile Off It Goes, perché per essere fedele alle canzoni che anche negli anni ascoltavo con più piacere, ma non solo quelle che ascolto adesso, ma le ascolto più Habit magari.
E Butti Giù dalla Torre, ovviamente, l'intossicazione alimentare.
Sì, era il moschito che mi dà fastidio, la trovo okay. Fastidiosa, sì.
Io sono completamente d'accordo con Vic, siamo stati in disaccordo durante la puntata sui pezzi, però complimenti per la disamina nel complesso. E anch'io come voi avevo pensato a Hild come esempio, perché mi chiedevo, è un brutto disco No Code? No, è un bel disco, in certi episodi sì, in altri no, complessivamente ci sta, mi lascia sospeso appunto nel giudizio per i motivi che ho detto. Però l'esempio che anche a me veniva era, se devo ascoltare un disco preferisco ascoltare Yield, appunto, come disco, da mettermi in macchina. I Pearl Jam li ascolto principalmente in macchina. Se devo mettere un disco intero, tralasciando i primi tre ovviamente, metto Yield piuttosto che No Code. Cioè molto probabilmente No Code non lo ascolterò, se non qualche pezzo, nelle prossime settimane. E anch'io ero e sono indeciso sul promuovere, infatti volevo chiedervi se è possibile rimandarli a settembre in infedeltà, però penso che non sia previsto dalla didattica di Infedeli alla Linea. Quindi lo promuovo perché mi piacciono i dischi parentesi, mi piacciono i dischi in cui si sente che nella realizzazione del disco confluisce qualcosa del contesto, quindi quello che stava succedendo attorno, i cambiamenti, qua si sente molto, forse un po' quello che dicevi tu dell'esigenza e dell'urgenza, cioè molto, molto viscerale, molto vero, ed è un po' una parentesi, nel senso che è diverso da quello che viene prima, anche se in Vitalogy giustamente dicevi c'erano delle avvisaglie, è abbastanza diverso da quel pinzimonio che verrà dopo. Quindi sì, lo promuovo per questo. Certe cose mi piacciono, altre meno. Butterei Giù dalla Torre I'm Open, forse. Pezzi preferiti, ero indeciso se tenere Smile nei tre, però no, lo tengo appena fuori dal podio. Present Tense, In My Tree e ovviamente Off It Goes.
Bravo. Io ascolto però più No Code che Yield. Ho sempre ascoltato tra i due, ma decisamente vedi. No Code ha qualcosa che me lo fa piacere di più, nonostante i suoi difetti.
Diceva bene Emma, Yield è uno che veramente lo metti dall'inizio alla fine, sì, e sì, non c'è un fault, cioè non c'è un errore.
Andiamo
a analizzarlo, però qui ci sono dei punti dove magari dici io skipperei. A Yield io non skippo. Cioè non skippo, capito? Dall'inizio alla fine.
Io skippo.
Ma te skippi anche, vabbè. No. Lasciamo perdere te.
Va bene, comunque siamo stati qua a ciarlare fin troppo, Quindi grazie per essere arrivati fin qua. Potete supportarci con una piccola donazione se volete, mi sono dimenticato, ma Ema ve lo ricorderà in maniera molto più convincente, perché è molto più bravo di me. E niente, a questo punto baci stellari, torniamo alle radici, back to the roots, come dice il buon Max Cavalera. E niente, alla prossima puntata.
Chi è Max Cavalera?
Ne parleremo. E nella, mentre spieghiamo chi è Max Cavalera, io saluto tutte, saluto tutti. Come sempre, donate su Ko-fi, votate, likeate, scriveteci, scrivete spesso e quasi tutti i giudizi positivi. Qualcuno ci insulta, ma va bene, insomma, lo prendiamo. Continuate a scrivere, ci fa molto molto piacere se ci mandate i cuoricini. Un abbraccio a tutti, un abbraccio anche a Bea e a Vic.
Saluti a tutti, grazie di essere arrivati fino in fondo a questa lunghissima puntata e alla prossima.